proseguiamo a parlare di innovazione, anche di forse rivoluzione tecnologica delle forze dell'ordine. E al di là di armamenti, sistemi di difesa, strumenti di coordinamento, un ruolo trasformativo sicuramente significativo nella, appunto, mutazione tecnologica delle forze dell'ordine è rappresentato dalle cosiddette funzioni di polizia predittiva. Predictive policing, di cui hanno parlato anche gli amici di Stacca Stacca lunedì scorso, come potete trovare anche tra i loro podcast sul sito www.radioblackout.org. E quindi cercherò di affrontare la questione da una prospettiva leggermente diversa. Comunque, procedendo velocemente con le basi, appunto, delle funzioni predittive, la questione di fondo è abbastanza semplice. Quindi, nella maggior parte degli strumenti attualmente in dotazione a diversi dipartimenti di polizia, cosa viene fatto? Vengono interfacciati dati, statistiche e sovrapposti al territorio urbano, alla mappa della città, sottolineando le ricorrenze, gli schemi e via dicendo, che possono restituire dei margini di prevedibilità. Per esempio, il 72% di probabilità rispetto al fatto che il venerdì sera la farmacia X in via Budini venga rapinata tra le 18 e le 21, visto che nelle settimane precedenti sono state rapinate le altre due farmacie di zona, che il venerdì è il giorno con la maggiore concentrazione di rapine e che il gruppo di ipotetici rapinatori seriali attivo in quella zona il 70% delle volte opera tra le 18 e le 21. Ecco, questo ovviamente era un esempio assolutamente sparato a caso per cercare di spiegare in modo molto semplicistico come l'elaborazione di dati possa portare a segnalare gradi di probabilità. Ovviamente dobbiamo immaginare che la quantità di dati e la capacità di identificare schemi e ricorrenze siano molto maggiori. E questo tipo di tecnologia, appunto quella di predictive policing, pur non essendo ancora, ci tengo a sottolineare ancora, lo standard nella gestione del territorio, si sta diffondendo abbastanza rapidamente tra le forze di polizia negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in cui il leader del settore è il programma PredPol, ma anche in Italia, come raccontato diverse volte, dove da qualche anno la Questura di Milano sta utilizzando il software Keycrime, chiave del crimine, di cui abbiamo parlato più volte, ovvero un software realizzato da un poliziotto della stessa Questura di Milano, che negli ultimi anni ha ottenuto partnership importanti, tra cui la collaborazione con IBM e la sua intelligenza artificiale Watson elementare. Ecco, al di là del fatto che i promotori di queste tecnologie diffondano e celebrino i propri successi come risultati semidivini, nonostante per fortuna si parli comunque solo di margini di prevedibilità e non dei precogs di Philip Dick, che, per chi non lo sapesse, erano dei mutanti con poteri predittivi sfruttati crudelmente dalla polizia e che ci azzeccavano veramente parecchio in racconti come Minority Report o Ubik, se non ricordo male anche. Beh, penso che comunque sia veramente sbagliato, nonostante appunto non sia ancora lo standard, sottovalutare la portata, la potenza dello studio da parte di intelligenze artificiali degli schemi complessi che attraversano la città, la stramaledetta smart città. Anche perché, come ci sta dimostrando molto efficacemente la relazione tra profilazione, profiling e manipolazione su internet, come per esempio il profilo di un individuo creato a partire dai dati raccolti della sua vita online, possa consentire a un'agenzia di manipolare le sue scelte elettorali, vedi Cambridge Analytica, o di vendergli prodotti, o di creare serie televisive che gli piacciono, vedi Netflix. Beh, qualcosa del genere potrebbe essere immaginabile anche sul territorio, incentivando per esempio obiettivi trappola o in generale delle forme raffinate di manipolazione dei comportamenti. Perché appunto noi parliamo di profiling, per, in questo caso, per predire le condotte di un individuo, ma di fatto i principali esempi di profiling che sono oramai comuni alla vita di ognuno di noi, anche se non ce ne rendiamo conto, ma molto banalmente le pubblicità che compaiono sui nostri browser sono tutte selezionate in base a forme di profilazione, e le pubblicità sono una forma di manipolazione. Quindi possiamo vedere come anche nell'ambito più primitivo di applicazione di queste tecnologie lo scopo primario della profilazione sia la manipolazione dei comportamenti. Beh, comunque, al di là di questi svarioni sulla manipolazione, che chiariamolo sono solo paranoie per ora, anche se assolutamente futuribili, quello che invece concretamente si sta verificando, e anche questa è un'altra caratteristica comune a molte esperienze di contatto tra algoritmi e realtà, è il fatto che questa profilazione rinforzi dei tratti esistenti. Il contatto tra algoritmi e realtà, proprio per la conformazione stessa di questi strumenti di elaborazione informatici, produce un rinforzarsi dei tratti esistenti quasi in forma caricaturale, se ci fosse qualcosa da ridere. Che cosa significa il rinforzo dei tratti esistenti? Che per esempio, se una serie di particolari gruppi di case, di isolati, ovviamente in quartieri poveri, sono considerati a rischio, l'aumento mirato di controlli in quei settori della città produrrà molto probabilmente un aumento dei fermi, magari semplicemente per possesso di droga, e quindi questo andrà a produrre una conferma ancora più rinforzata della pericolosità della popolazione di quel pezzo di città, che ovviamente andrà a produrre poi un ulteriore aumento dei controlli e così via. Come si diceva, l'altra faccia della polizia predittiva, forse ancora più angosciante, non riguarda le previsioni che riguardano appunto gli eventi sul territorio, bensì le persone suddivise in categorie di rischio. Tra l'altro, un aspetto significativo sta proprio nel fatto che, come vedremo, le categorie applicate siano quelle, come dire, generate dal crudo sguardo del banchiere che ti squadra con sufficienza dall'alto in basso. E infatti il principale strumento in dotazione a forze di polizia e tribunali per stabilire la pericolosità sociale, la probabilità che un individuo o che all'interno di un gruppo familiare si commetta un crimine e via dicendo, è quella di Experian, è il software Mosaic di Experian. Definire Mosaic un software forse è riduttivo, è un insieme di algoritmi che si interfacciano con una mole di dati immensa, funzionali a produrre dei profili degli individui. Ma intanto, chi è Experian? È un colosso di accumulazione e elaborazione dati che appunto con la tecnologia Mosaic offriva inizialmente, per esempio, profili di solvibilità di singoli individui o magari bersagli per il marketing di specifiche aziende, e che adesso ha esteso la sua collaborazione con autorità locali e forze dell'ordine. Ma intanto vediamo che cosa faceva di base Experian. Per esempio, sono una finanziaria che deve aprire una linea di credito verso Gianni Budino perché vuole comprarsi un televisore nuovo. Nonostante lui non abbia mai dato volontariamente i suoi dati a Experian, loro ce li hanno, loro li hanno presi, li hanno comprati dalla sua vita online, li hanno raccolti dai registri istituzionali, via dicendo, e li interfacciano con quelli del suo nucleo familiare, del suo quartiere, del suo palazzo, fino a stendere un profilo. Experian mi dirà, per esempio, se questo individuo rientra o meno in una fascia sicura e se mi conviene aprirgli una linea di credito. Oppure sono una ditta di montascale elettrici in cerca di clienti specifici, clienti in aree rurali ricche, e allora Experian mi potrà dare un elenco di nomi, indirizzi, situazioni sanitarie per identificare potenziali clienti a cui mirare con la mia pressione di marketing. Ma come si diceva, da qualche tempo il mosaico di Experian viene venduto non solo ad aziende, banche, agenzie di credito, finanziarie e via dicendo, ma anche alle forze dell'ordine. Experian si definisce così: il nostro mondo è basato sui dati. I dati coinvolgono ogni singola sfera della nostra vita. Il loro potere e la loro influenza crescono di giorno in giorno. Experian opera in tutto il mondo per trasformare i dati in informazioni di valore. Raccogliamo i dati, li aggreghiamo, li analizziamo, e tutto questo al fine di supportare individui e aziende a raggiungere i propri obiettivi, come ad esempio pianificare un futuro sicuro o conoscere meglio le esigenze dei propri clienti. Ecco, questa apparente luccicante neutralità tecnologica si rivela poi in tutto il suo classismo, in tutto il suo razzismo, in tutto il suo rafforzamento degli stereotipi, quando si osservano le categorie con cui gli 850.000 pezzettini, gli 850.000 tasselli che compongono questo mosaico, che sono tutti punti individuali catalogati da Experian, determinano appunto la tua definizione. E quindi, per esempio, tra le 66 categorie di definizione, puoi essere per esempio il membro di una famiglia alfa, ruggente, magari un metro high flyer, un tipo di città che punta in alto. Oppure al contrario, uno in affitto che viaggia in autobus, uno da caleidoscopio affollato, a indicare un contesto multiculturale povero e sovraffollato, o ancora un dependent grey, un anziano bisognoso, oppure venire scartato come disconnected youth, giovane sconnesso dal mondo dell'istruzione e del lavoro. Come si compone il mosaico appunto di Experian? Quali sono questi 850.000 punti individuali, 850.000 tasselli per capire se sono un giovane disconnesso, un anziano bisognoso o uno da caleidoscopio affollato? Beh, ovviamente la composizione del nucleo familiare, il fatto di avere prole o meno, ma addirittura elementi meno scontati, come per esempio la scelta di nomi o cognomi riconducibili a contesti etnici. Per esempio, se di cognome ti chiami Wong, farà differenza se tua figlia la chiami Chen o la chiami Elisa o Margherita, e ti darà un punteggio diverso rispetto alla tua integrazione. Oppure ci sono nomi che riprodurrebbero il contesto economico o culturale di provenienza. Per esempio, nell'elenco, essendo calibrato quello visibile sul bacino di popolazione britannica, nell'elenco sottolineano come nomi quali Liam e Chelsea possono indicare un contesto di provenienza culturalmente ed economicamente povero. In Italia potrebbe essere Chanel, per esempio. Poi se lo scrivi con SCI ancora di più. Comunque questi sono altri punti che si vanno a sommare. Ovviamente, grande attenzione per tutti i dati prodotti dalla vita online, inclusi addirittura dati estrapolati da contesti intimi, teoricamente riservati. Non fosse che sul web non esistono né l'intimità né la riservatezza. Per esempio, dati estrapolati da siti che danno consigli per la gravidanza, i forum sulla gravidanza, oppure per comporre il profilo da giovane disconnesso, da disconnected youth, conta la quantità di compulsività nel mandare messaggini. Se mandi molti messaggini, bene, questo è un punto per rientrare nella gioventù disconnessa. Ovviamente conta l'occupazione, il tipo di lavoro, avere un lavoro stabile o avere un lavoro precario. Tra le categorie ci sono per esempio i lavori di consegna del cibo all'interno della città. I riders non occupano le posizioni da membro di famiglia alfa o da tipo di città che vola alto. Al massimo vai veloce in bicicletta, ma non rientri all'interno dell'aristocrazia urbana. Altri punti catalogati sono l'accesso a sussidi, benefit sociali, agevolazioni e via dicendo. Ma addirittura i dati sulla salute, i record sanitari. Tra l'altro va ricordato che nel Regno Unito Amazon è recentemente entrata formalmente in partnership con il sistema sanitario nazionale britannico. Ma più in generale, nel momento in cui i dati diventano una moneta di scambio, diverse piccole autorità locali, dalla biblioteca al piccolo grande comune, municipio, eccetera, in alcuni contesti stanno iniziando a vendere dati per fare cassa, un'altra forma di patrimonio pubblico capitalizzabile. Beh, ovviamente, adesso non ve li sto a elencare tutti, però il titolo di studio ovviamente conta nella strutturazione di questa gerarchia sociale. Ma addirittura, attenzione, questo è interessante, il rapporto tra aree verdi, giardini e edifici in cui si abita. Ecco, questo giusto per citare alcuni elementi che definiscono se sei una persona di successo o un pericoloso marginalizzato, magari di nome Ridge o Tiffany. Ecco, chiariamo solo una cosa. La profilazione su base socio-economica non è certo una novità dell'epoca digitale dei big data. A chiunque sia capitato di essere sottoposto a un interrogatorio di polizia, le prime cose che ti chiedono dopo le generalità sono del tipo: qual è il tuo titolo di studio, come definirebbe la sua posizione economica, ha un lavoro, che tipo di lavoro. Ovviamente se fai il maggiordomo i sospetti ricadranno subito su di te. Saluto a tutti i maggiordomi all'ascolto. La differenza sostanziale tra la profilazione classica e la profilazione prodotta da questi algoritmi è che non solo questa incrocia molti più indicatori sociali ed economici di quelli richiesti dalla scheda compilata dall'appuntato, non solo cerca di produrre a partire dai tuoi dati online e offline una profilazione estesa alla sfera psicologica e comportamentale, ma soprattutto include potenzialmente tutta la popolazione. Cioè, per rientrare all'interno di questo schema di assegnazione punti di gerarchia sociale e quindi di margini di pericolosità e via dicendo, non c'è bisogno di essere stati fermati. Non è la questura a compilare questi indici. È un'azienda privata che ha capito che anche le questure sono attente, sono un potenziale cliente per utilizzare le categorie di gerarchizzazione, di tassonomia che producono. Il fatto che il controllo sia esteso potenzialmente a tutta la popolazione replica la tendenza incarnata, per esempio, dalle carte d'identità biometriche obbligatorie, come quelle che adesso in Italia chiunque debba rinnovare la propria carta d'identità cartacea è costretto, obbligato a ottenere, quindi sono quelle con le impronte digitali, la scansione del volto. E di fatto che cosa rappresenta tutto questo? La tendenza a estendere tecniche di schedatura forense a tutta la popolazione, tra l'altro sottolineando la colpevolezza intrinseca dell'essere poveri. Se sei povero sei una minaccia, e tra l'altro, come si sa, lo stesso reato, se sei un giovane disconnesso o il membro di una famiglia alfa, avrà probabilmente conseguenze penali diverse. Per concludere, l'algoritmo mania ha fatto sì che nel Regno Unito sia decine di amministrazioni locali che dipartimenti di polizia stanno iniziando a utilizzare questo strumento, Experian Mosaic, con tutte le sue distorsioni da darwinismo sociale. Per quanto riguarda le amministrazioni, per esempio, per aumentare i controlli per possibili frodi in ambito di accesso ai sussidi, al welfare e via dicendo. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, incrociandolo con altri strumenti algoritmici come lo Harm Assessment Risk Tool, ovvero strumento per la valutazione di rischio di danno, per dare di fatto dei punteggi ai cittadini che vanno a determinare dall'attenzione repressiva nei loro confronti alla possibilità o meno di accesso a misure alternative in caso di condanna. E tornando all'esempio di prima, che gli algoritmi semplicemente amplificano, l'accesso ai domiciliari sarà più facile per un membro di famiglia alfa che per un giovane disconnesso. E quindi stiamo piano piano replicando il modello del credito sociale cinese. Tra l'altro, non vi sembrano tutte tecnologie che potrebbero andare perfettamente a braccetto con il reddito di cittadinanza? Bene, una piccola nota positiva per salutarci è che nella pressoché totale assenza di attenzione per questi temi, perché non se ne occupa praticamente nessuno, nella passività che accoglie queste trasformazioni epocali, un piccolo gruppo di pressione antisorveglianza del Regno Unito come Big Brother Watch, pubblicando la sua inchiesta sull'utilizzo di Experian Mosaic, ha di fatto costretto la polizia di Durham a interrompere l'uso di questo strumento. Questo perché sono tutte tecniche, sono tutte trasformazioni che il popolo non deve conoscere, perché non apprezzerebbe eccessivamente.